modo vinte, a cominciare naturalmente dalla intitolazione nel riassetto del Ministero nel corso della riforma iniziata del 98, delle sovrintendenze, delle direzioni generali al patrimonio demo-etnoantropologico. Quindi nel ringraziare soprattutto quanti hanno reso possibile questo incontro, e devo farlo perché se è stato possibile non è sicuramente grazie al concorso di risorse dell'associazione, ma grazie invece all'impegno locale che appunto l'IDAST, il Comune di Buonconvento e la Regione Toscana hanno messo. E lo dico perché Sindea è una piccola associazione in crisi economica, e quindi consentitemi anche l'appello che devo fare a quanti non sono iscritti a questa associazione o che vogliono essere vicini all'associazione, ad approfittare della presenza di una segreteria all'ingresso per darci la possibilità di continuare il nostro lavoro meglio che possiamo e magari in futuro di dare anche un contributo reale alla costruzione di iniziative come queste. Un'iniziativa che naturalmente si è aperta stamattina nel migliore dei modi, costruendo una cornice generale che naturalmente ha permesso a tutti noi di capire meglio in che acque ci muoviamo. E sarà, credo, sicuramente uno spunto per la tavola rotonda di questa sera, nella quale scenderemo magari più nei dettagli della situazione del sistema museale senese, ma facendo tesoro, mi auguro, di quanto delle relazioni di questa mattina è stato detto, centrando appunto una serie di problemi che, visto che devo coordinare la tavola rotonda, sarà mio compito riprendere per consentire, insomma, agli intervenuti di proseguire il discorso. Lo devo avvicinare perché non si sente. Ecco, niente, quindi l'augurio che devo fare di buon lavoro all'inizio non devo farlo, devo solo ringraziarvi e anche della bontà che avrete di seguire le iniziative di Sindea che proseguiranno nei prossimi anni. E invece diamo il via a questa seconda parte del nostro incontro, del nostro convegno, che prevede due momenti di approfondimento e di discussione. Un primo dedicato ai musei, ai professionisti e agli attori locali in tempo di crisi, e la voce sarà data al territorio, e dunque le persone che si alterneranno al tavolo autorevolmente, insomma, rappresenteranno i problemi che il territorio pone in questo periodo. E una seconda parte invece che sarà dedicata al rapporto tra musei, fondazioni e sistemi museali, e dove si confronteranno delle esperienze. Lì lascerò appunto il coordinamento a Paolo De Simonis. E ora invece mi siedo e do la parola a quanti animeranno questa prima parte del dibattito. E siccome non ci sentiamo tutti attorno al tavolo, siedono qui vicino a me intanto il sovrintendente ai beni storico-artistici ed etnoantropologici di Siena e Grosseto, che saluto e ringrazio di essere qui, e la dottoressa Michelina Eremita, direttrice
Museo
del Museo della
d'Arte
Scala di Siena,
Moderna. Poi lo spiegherò
e poi spiegherà
meglio.
meglio in che settore opera. E benissimo, io direi di cominciare perché il tempo e le segnalazioni lo sempre diranno. Dottore, sovrintendente, a lei la parola.
Buonasera e benvenuti a un'occasione che io ritengo fondamentale per il territorio senese, alla quale mi piace immaginare di essere stato invitato non solo come sovrintendente, quindi responsabile della tutela e in parte anche della valorizzazione del territorio che sta tra Siena e Grosseto, ma anche come professionista. Quello che vedete scorrere alle mie spalle è un vecchio intervento che ho avuto modo di fare quando ero sovrintendente a Modena per valorizzare e mettere in luce due oggetti sicuramente demo-antropologici, il più antico Kirvan e il più antico Terkesh, che siano sopravvissuti fino a noi oggi, vale a dire il Turcasso da Arpi e il Turcasso da Frecce, donati presumibilmente dal sultano probabilmente addirittura a Ercole d'Este. Si tratta delle testimonianze in assoluto più significative al mondo, e lo ribadisco perché Istanbul non le ha, perché il Metropolitan non le ha, perché il British Museum non le ha, che si siano conservate nel mondo e che io ho trovato nei depositi della Galleria Estense, inchiodate letteralmente in quattro pezzi, cioè davanti e dietro, davanti e dietro, su un assito. Questo dà l'indicazione precisa del tipo di considerazione che abbiamo degli oggetti demo-etno-antropologici. Malgrado sia stato mutato il nome, le nostre soprintendenze territoriali non hanno ancora avuto modo di concentrarsi su certi doveri d'ufficio che solamente una specifica competenza su certi materiali consente. Devo dire che grazie alla lungimiranza del direttore regionale toscano, ma questo è un problema che andrebbe affrontato e io credo risolto nello stesso modo su tutto il territorio nazionale, cosa che non è successo, a noi sono state attribuite le competenze in fase ulteriore rispetto allo scavo su tutti i materiali dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente in qua, fino a tutto ciò che ovviamente ha più di 50 anni. Così dice la legge di tutela. Nel resto del territorio italiano resta indeterminato il lasso di tempo che va da 476 fino grosso modo a 200, perché i nostri funzionari non vengono selezionati con un criterio di competenza su questi particolari periodi. E è inutile che dica un auditorio così attento cosa significa tutto questo. Vuol dire che per gli archeologi classici è improvvisazione o preoccuparsi di basso medioevo, per gli storici dell'arte è improvvisazione occuparsi del Carolingio. Finito questo preambolo triste, mi piace invece soffermarmi sul problema del cosa è un museo e cosa è un museo demo-etno-antropologico. Intanto perché il termine è, per così dire, variopinto, tant'è che è stato oggetto addirittura di blog nel web, ci si può anche divertire a vedere, come io ho fatto l'altra sera, che tipo di risposte si danno tra loro quanti si interrogano sul significato proprio di questo termine, che se non disaggregato crea anche qualche problema di interpretazione per un pubblico vasto. Quindi aprire un museo demo-etno-antropologico chiamandolo così per molti cittadini non significa assolutamente nulla. Diverso è la tradizione oltralpina, positivista, di tradizione illuminista e se si vuole anche per molti aspetti consunta, che legge invece indicazioni come il Folkerkunde Museum in maniera abbastanza chiara. Lì si tratta di una cosa specifica, si riesce a capire esattamente di che si tratta. Lo dico in un luogo dove esiste un museo demo-etno-antropologico assai particolare, assai schiacciato cronologicamente sui tempi contemporanei e che evidentemente risolve solamente in parte il problema così come lo dovremmo affrontare. Perché non a caso vi ho selezionato la presentazione alle mie spalle, in considerazione del fatto non marginale che proprio la nascita dei musei è una nascita demo-etno-antropologica, perché dal Museo Cospiano alle prime collezioni medicee dell'Armeria e quant'altro, tutti questi musei sono nati come ibridi fra quelli che noi consideriamo oggi musei scientifici e musei invece di carattere di curiosità. Le famose Wunderkammer, come vengono evidentemente chiamate all'estero, con un termine che addirittura da noi non ha traduzione. Il problema lessicale non è un problema marginale nel capire dove si va e cosa si vuole fare, quindi andrebbe sicuramente considerato con un'attenzione maggiore e in base a ciò anche cercare di abbandonare, io credo, alcune posizioni determinate in passato da ideologie politiche o da pensieri come quello gramsciano, dignitosissimi e assolutamente ragionevoli per l'epoca in cui sono nati, ma che non rispondono, io temo, a quelle che sono le esigenze né di fruizione né di conservazione né di proiezione nel futuro di alcuni istituti museali che esistono. Pecorini è uno di quelli che appunto sicuramente riflette su queste problematiche, ma lo dovrebbero fare appunto anche i cosiddetti musei storico-artistici. Un problema sicuramente non affrontato, per esempio, nei contesti dei polimuseali nazionali. Polimuseali che, perlomeno per quanto riguarda Firenze e Napoli, sono il frutto di un addensarsi di collezioni dinastiche che dalle Wunderkammer hanno preso origine e che invece allo stato attuale vengono presentati in maniera molto slegata, con istituti o raggruppamenti di materiali che non danno ragione al visitatore di quella che è stata la logica di sviluppo di queste istituzioni. Tutti fatti, secondo me, abbastanza gravi, che non guadagnano l'attenzione del pubblico perché il concetto di museo attualmente è in discussione. Che cos'è oggi il museo? O soprattutto abbiamo veramente bisogno di musei? Questo è in assoluto. Le pinacoteche nate dagli istituti d'arte per ragioni didattiche come l'Accademia a Firenze, ma com'è anche il Museo Nazionale Senese, la Pinacoteca Nazionale, che in parte deve proprio alla presenza di manufatti che vengano dalle collezioni didattiche, la sua diciamo, pregnanza anche da un punto di vista dell'importanza del patrimonio nazionale, ecco, queste strutture sicuramente oggi non sono vissute nello stesso modo in cui erano pensate al suo tempo. E il concetto di cultura subalterna e di cultura dominante forse attraverso queste strutture andrebbe in qualche maniera rimodellato. È per questo motivo che all'interno della Pinacoteca Nazionale sono giunti da pochissimo, da quando ci ho messo piede, dei manufatti che non sono oggetti dipinti, non sono tavole d'altare, non sono grandi quadri d'arredo o da galleria, perché ritengo che sia fondamentale ricontestualizzare queste opere non nel senso formalistico di attenzione crociana barra longhiana, ma in qualche modo nel contesto di un pensiero che legga le manifestazioni umane su livelli in qualche modo non solo paritetici ma anche dialettici. Questa diversa impostazione, che probabilmente potrebbe essere un esempio da seguire, perlomeno per quelle che sono le economicità di gestione sul territorio, potrebbe in qualche maniera rendere meno difficili da fruire i nostri musei. Detto in altri termini, mi immagino un futuro di musei demo-etno-antropologici che inglobino, secondo un concetto più vasto di quella che è la produzione culturale umana, situazioni e presenze di tipo orizzontale. Quando dico di tipo orizzontale intendo dire che è difficile per un giovane leggere la qualità di una pala d'altare medievale se non la si mette in relazione con il reliquiario contemporaneo, se non la si mette in relazione con quelli che erano i manufatti quotidiani della popolazione anche non egemone, in modo tale da poter leggere le differenze automaticamente, le sfasature formali, le diverse qualità materiche delle opere. Questo dà una ragione del perché vanno tanto bene le mostre, vanno così male i musei. Le mostre accoppiano questi oggetti in modo tale da renderli leggibili, i musei a tutt'oggi in Italia semplicemente li classificano e li mettono in una sequenza linneana che è sicuramente istruttiva per coloro che sono addetti ai lavori, ma che diventa criptica e molto faticosa per quelli che ai lavori non sono addetti e che si trovano a confrontarsi con materiali nuovi. Per darsi una ragione di tutto questo, basta pensare a qual è la nostra reazione nel momento in cui entriamo in un museo nazionale